le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Ora, immaginate una donna. Sì, una donna. E questa donna, immaginatela sulla sessantina. Capelli tendenti al grigio, elegante, anche se vestita in una tuta nera, struccata. Questa donna è seduta su una bella sedia a dondolo in legno, a casa sua. Non si dondola, però. Sta ferma, agilmente rannicchiata, quasi accucciata, senza toccare i piedi per terra. Piedi che peraltro sono nudi. Ecco, riuscite a immaginarla? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Allora, stavamo dicendo, la donna seduta su una sedia a dondolo senza dondolare a piedi nudi. Ecco, la vedete? Ora vi faccio ascoltare la sua voce.
It's so obviously the most miraculous thing to do. I have to remind myself that not everyone in the world actually wants to be a poet. Many people aren't even remotely interested in it. But it's so clear to me that, of course, it's what you want to do.
Louise Gluck si chiama così questa donna e nel 2020, qualche anno dopo questa intervista, le è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. In questo breve spezzone racconta la sua vocazione per la poesia, descrivendola semplicemente come una cosa miracolosa. Una volta Louise Gluck ha scritto che guardiamo il mondo una volta, da piccoli, il resto è memoria. Mi piace tantissimo questa citazione e ci penso ora che stiamo per ascoltare insieme la città di questa puntata, a cura del regista performer e maestro di yoga Tommaso Giacopini. Guardiamo il mondo una volta, da piccoli, il resto è memoria.
Quando sono andato a Tenochtitlan per la prima volta, avevo 13 anni, 14, 15 al massimo. Ma diciamo 13 perché a 13 anni tutto è più innocente o più buio. Beh, sicuramente, almeno nel mio caso, tutto era più confuso. Se ripenso a perché io sia andato proprio lì, a Tenochtitlan, non mi viene in mente niente. È stato un libro a portarmici, un romanzo intitolato L'Azteco, di Gary Jennings. Ma perché io abbia letto quel libro e non un libro su, che ne so, l'Antartide o le fioriture di mimose nel sud della Francia, questo non lo so dire. Fa parte di quelle cose che forse sono anche un po' magiche e forse sono solo casuali. Fatto sta che leggevo L'Azteco, che è un libro di tipo 600 pagine, e mi innamoravo di Tenochtitlan, capitale, appunto, dell'affascinante impero azteco. Un mondo di enorme splendore, di bandiere gigantesche fatte di piume, di sacrifici umani, di guerre dei fiori, di una società avanzata e complessa che è sparita dalla faccia della terra nell'arco di due soli anni. Forse è così che tutte le società avanzate e complesse spariscono. Progresso, morte. Così, tutto d'un colpo. Forse il progresso prima o poi implode? No, beh, ma cosa c'entra? È colpa degli spagnoli se l'impero azteco è crollato. È sempre colpa degli altri, comunque. E beh, mica colpa degli aztechi. Di sicuro non è colpa mia. Io non c'entro. Insomma, tenevo tra le mani quel libro e lo leggevo assiduamente come solo da adolescente leggevo, nella notte, ben dopo l'ora in cui sarei già dovuto essere addormentato da un pezzo. E poi al mattino la pagavo certo la sveglia. La scuola, La testa che crolla continuamente mentre la maestra parla e agita il dito. Una volta ricordo che per ridarmi energia in classe avevo deciso di tirare su acqua dal naso, cioè di sniffarla, con l'idea, chissà come mi fosse venuta, che mi avrebbe svegliato. Pessima idea. L'acqua mi è salita fino al cervello e ho avuto mal di testa per ore. E naturalmente non mi ha svegliato neanche un po'. Ma eccomi lì, di notte, mentre visito una Tenochtitlan tutta mia, maestosa, resa ancora più affascinante dalle ore proibite che ci passavo. Quelle, appunto, in cui avrei dovuto dormire. Per arrivare alla mia Tenochtitlan si doveva giungere da nord, attraversare terribili deserti super aridissimi, una terra vulcanica, rocciosa e brulla, salire sempre più in alto su queste rocce vulcaniche e dopo una scalata impervia raggiungere un alto piano. Ed eccola lì, Tenochtitlan. Svettava splendida al centro del lago Texcoco. E allora, a quel punto, c'erano carovane di persone, mercanti di ogni dove, che si recavano alla città passando da uno dei mille ponti che collegava la città alla terraferma. Pellegrini e devoti in visita a uno dei magnifici templi, famiglie spodestate in cerca di fortuna nella capitale dell'impero, trasportatori, musicisti, acrobati, allevatori di coyote, cani, scimmie, serpenti a sonagli, pappagalli e giaguari. Tenochtitlan sorgeva al centro del lago, come una città galleggiante, come una Venezia dei tempi passati. 100 canali, 1000 ponti, acqua ovunque. Quando sono stato a Venezia la prima volta, ero bambino. Ricordo che puzzava di pesce e di acqua stagnante, cioè della splendida Venezia che ogni anno attira 30 milioni di turisti. A me della prima visita non mi era rimasta che una puzza di pesce e acqua stagnante. Chissà se un bimbo di 520 anni fa, arrivando a Tenochtitlan per la prima volta, non avesse storto il naso, disgustato anche lui dallo schifo della puzza di pesce e acqua stagnante. Eh beh sì, perché ciò che mi affascinava di Tenochtitlan, ciò che mi affascina tuttora, è che per la prima volta nella mia vita mi sono posto di fronte al quesito dell'essere umano e delle sue diverse vite. Mi spiego meglio. Per la prima volta, nella mia innocenza fanciullesca, mi sono reso conto che i miei problemi, il mio vissuto, le mie gioie, le mie delusioni, con molta probabilità non erano affatto diverse da quelle di un ragazzo della mia stessa età, vissuto 520 anni fa all'apice dell'impero azteco, in una cittadina a me lontanissima. Anche lui si sarebbe lamentato di un compagno di classe noioso e prepotente, di una maestra con una parlantina particolarmente soporifera e che anche lui forse diceva a sua mamma che no, non se li sarebbe puliti i denti, che marciscano e cadano tutti, non importa. E se anche non avesse avuto uno spazzolino da denti come il mio, anche lui aveva perlomeno un bastoncino da masticare per tenere i denti puliti e una madre che lo obbligava a farlo ogni sera prima di andare a dormire. Voglio sentire scuse. Insomma, più mi avventuravo per le strade di Tenochtitlan e più mi rendevo conto di essere meno unico, meno solo, meno speciale, in qualche modo meno importante, semplicemente meno. E questo mi portava a un sollievo enorme. A Tenochtitlan sarei stato uno qualunque, un pescatore, un allevatore di cani, un insegnante. Avrei vissuto un'altra vita, certo, sì, ma non sarei stato diverso, non veramente. Sarei stato, a un livello profondo, spaventosamente uguale a ciò che sono oggi. Le stesse paturnie, le stesse noie, gli stessi sogni agognati e traditi e agognati di nuovo. Avrei aspettato con trepidazione di andare al mercato nei giorni di festa, vendere qualcosa, mettermi in tasca due soldi che avrei speso stupidamente per, che ne so, per comprarmi una cioccolata calda o un gelato. Sì, perché al mercato di Tenochtitlan vendevano cacao, montagne di cacao per le persone più abbienti. Pensate un po' che raccoglievano la neve dalla cima del vulcano Popocatepetl e la portavano fino in città, dove chi se lo poteva permettere si gustava una coppetta di neve con miele e vaniglia. Ah, ecco, io avrei speso i miei 2 soldi per una coppetta di neve con miele e vaniglia. Bell'idiota. Sarei stato lo stesso irresponsabile sognatore alla ricerca di una gratificazione istantanea a scapito del me futuro. E poi avrei imparato. Avrei ripercorso la stessa vita, ma in un mondo totalmente diverso. Totalmente diverso? O piuttosto un mondo uguale con una cornice leggermente diversa? Mentre mi gusto la coppetta di neve, ecco che al tempio sento suonare i tamburi che annunciano l'imminente Nextlawalli, il debito da pagare agli dèi, il sacrificio umano. Probabilmente un prigioniero di guerra o uno schiavo acquistato appositamente per lo scopo. Non lo so io che cosa avrei pensato dei sacrifici umani. Il cuore ancora pulsante estratto accuratamente dalla vittima sacrificale, il sangue che cola dalle gradinate del tempio, la folla in visibilio, la sete di sangue degli dèi temporaneamente soddisfatta. Beh, perlomeno erano sacrifici ben visibili, in bella mostra, davanti agli occhi di tutti, no? Mica in un sotterraneo dimenticato o su un'isola privata dove solo una stretta cerchia di autoeletti esprime le proprie voglie più perverse su un gruppo di minorenni appositamente rapiti, venduti, acquistati, vivi, sezionati. Ho detto troppo? Scusatemi. È che divergo facilmente. Mi lascio prendere dalla foga del racconto. Talvolta le mie parole superano la velocità dei pensieri ed escono, così, mi scivolano via tra i denti e non faccio a tempo a chiudere le labbra che quelle mi scappano via. Me lo dicono spesso, vogliatemi perdonare. Ma torniamo a quel ragazzino che si mangia la sua coppetta di neve con miele e vaniglia. Sì, meglio così. C'è una festa oggi a Tenochtitlan, le celebrazioni al tempio di Huitzilopochtli, il dio del sole e della guerra. Gigantesche bandiere colorate sventolano ai lati della strada, la musica martellante dei tamburi, i miei piedi fasciati da sandali di yucca che battono sulle strade di selciato e terra battuta. Bancarelle, mercanti, folla per le strade, il sole cocente, risate, grida di bimbi, indovini, truffatori, predicatori, l'incantevole monotonia dei sonagli, acrobati vestiti di piume di quetzal, di ara, di tucano e di aerone, teste di giaguaro, teste di coyote, teste di aquila, i sonagli, i tamburi, i sonagli, il canto, il passo dei danzatori, i salti degli acrobati, un sacerdote invita tutti al tempio, la lunga serie di sacrifici è appena iniziata. Un altro cuore sta per essere estratto. L'imperatore, i sonagli, i canti, i flauti, bandiere che sventolano, piume ovunque, sfilata di guerriere, nell'aria l'odore del sangue, il suono del sangue, dei tamburi, dei cani, dei sonagli, dei canti, euforia, estasi, perdizione, pulche, tamburi, sonagli, acrobati, piume, 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 bandiere, piume, danzatori, pulche, gente ovunque, gente ovunque, le strade, il sole, il mercato, le folle gridano, ridono, si sfregano l'uno contro l'altro, ladri, vicoli stretti, strade enormi, carri, sonagli, 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 stordimento, baccano, frastuono, tamburi, 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 tuonanti, trema la terra, le strade, i sonagli, il sole m'abbaglia, mi perdo, ma rido, sulla cima della piramide sta avvenendo il sacrificio, un altro sacrificio, ancora un sacrificio, il cuore pulsante, il sangue, avanti il prossimo, i tamburi, i sonagli, i canti, qualcuno mi urta, rido, ci guardiamo negli occhi ma è solo un attimo, poi la folla, i tamburi, le grida, i bimbi, sacrificio, la folla, il sacerdote grida, la folla grida, il sacrificio grida, poi d'un tratto come tutto è iniziato, tutto s'arresta. I tamburi si azzittiscono, i canti si tacciono. Verrà la pioggia.
Verrà la pioggia.
Domani.
Domani.
Verrà la pioggia.
Verrà la pioggia.
Domani.
Domani.
Verrà la pioggia.
Verrà la pioggia.
Domani.
Domani.
E il giorno dopo la pioggia è arrivata veramente. E ha sciacquato il sangue dalle gradinate del tempio e le strade dal passaggio della folla. Le bandiere di piume sono ora stendardi dal ben misero aspetto, scialbi ricordi di una celebrazione magnifica e che in questo momento sembra frivola e mondana e vuota. E poi eccolo, lo si vede arrivare. Il silenzio. Un silenzio terrificante, come una bestia mostruosa che ha atteso tutto l'anno in un angolo buio per poi apparire ora, in questo silenzio, in questo vuoto. Arrivano i giorni vuoti. Dopo 360 giorni di vita industriosa e frenetica, la città piomba nel mutismo totale. Ogni suono è sconfitto, ogni strada deserta, ogni casa chiusa. Implosione dei sensi. Eccoli finalmente, i giorni che non esistono, i giorni inutili, i giorni vuoti. Né Montemi. Il mondo degli umani e quello dell'aldilà si toccano. Ce ne stiamo quieti. Rinchiusi come topi nelle tane, ratti. Gli dèi sono qui, camminano per le strade, minacciosi, stupendi. Copriamo le finestre, non parliamo, non mangiamo, non esistiamo. Nelle nostre tane non facciamo nulla. Ratti, sorci, scarafaggi. Giorni inesistenti in cui non esistiamo. Se questi giorni non esistono, nulla può succedere e così nulla succede. Tutto è fermo, immobile, inesistente. Secondo gli Aztechi, l'anno dura 360 giorni. I 5 giorni restanti sono uno spazio vuoto, pericoloso, in cui la soglia tra reale e soprannaturale è finissima, vaga, incerta, sottile. Gli spiriti scendono in terra, le tenebre, il silenzio, il nulla. L'anno vecchio muore e ci si prepara all'anno venturo, l'oscurità, il nulla. Eppure anche l'oscurità non è un nulla, così come non lo è il silenzio. Il silenzio non può esprimersi solo come assenza di suoni, no, il silenzio ha un suono tutto suo, che dalle nostre capanne ascoltiamo con timore e reverenza, che ascoltiamo tutti chiusi qui. Il silenzio che ci penetra le orecchie e arriva dritto al cuore, senza passare per l'intelletto. E tutto converge. È tempo per la coscienza, per la riflessione, per la meditazione, e allora forse anche questi giorni sono ben altro che inutili. Sono giorni dedicati al divino in noi, alla connessione, all'essere senza il fare, all'essere senza l'avere, all'essere. Connessione al silenzio. Sono giorni dedicati ai morti, alla mortalità, alla caducità dell'esperienza terrena. L'intera città, l'intera popolazione di 6 milioni di abitanti dell'impero azteco si immerge nell'oscurità del silenzio, scrutando ad occhi aperti nell'abisso della propria coscienza. Ed è da qui, da queste profondità per lo più sconosciute ai giorni nostri, che lascio Tenochtitlan, ne prendo commiato. oggi come 20 anni fa quando terminai il libro, dopo quella mia storia d'amore con quella città che non visiterò mai. Lascio la Tlalquelolco, la piazza principale, e mi allontano dal centro mentre tutti stanno chiusi nelle loro capanne, chiusi nel loro personalissimo abisso, e vagando per le strade li vedo, gli dèi, col volto arcigno e scrutatorio, severi e magnifici, alati, con code di serpente, volti di giaguaro, voci di scimmia, chiome sgargianti, e io, che non appartengo a questo mondo, attraverso la città inosservato, lo sanno gli dèi che devo andarmene, che questo non è il mio mondo, il mio tempo, il mio luogo, e così mi ignorano. Attraverso i 1000 ponti, i 100 canali, i miei sandali in fibra di yucca sono ora tornati scarpe da ginnastica, banali e malconce. È il momento di ripartire. Quando raggiungo le sponde del lago Texcoco mi volto un'ultima volta, osservo la città magnifica, l'impero azteco al suo massimo splendore, illuminato da un raggio di sole che, neanche a farlo apposta, è appena sbucato perforando il cielo terso, bucando la densità delle nuvole. Alzo lo sguardo sopra la città e lo vedo. Eccolo lì. Il serpente piumato, Quetzalcoatl, il dio tra gli dèi, minaccioso e stupendo. E nei suoi movimenti flessuosi, serpeggiante nel cielo dorato, scorgo una bontà assoluta, un amore senza inizio e senza fine, senza origine né destinatario. Il mio tempo qui è terminato. Il mio tempo qui non c'è mai stato. È ora che io riparta. Mi incammino. Abbandono il lago senza più voltarmi indietro, ridiscendo l'impervia scalata attraverso la terra vulcanica, rocciosa e brulla, i terribili deserti super aridissimi, e riemergo. Di nuovo a casa. Di nuovo a casa. Di nuovo a casa.
Di nuovo a casa, ma forse in questo momento voi non siete a casa. Magari state facendo jogging lungo un fiume o siete sedute in poltrona e pantofole con le cuffie per ascoltare meglio questo podcast, non importa dove e come. Per riascoltare questa Tenochtitlan che ha realizzato Tommaso Giacopini o altre invenzioni geopoetiche sonore, basta digitare poche semplici parole: le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere immaginarvi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilin col microfono, è tutto. State bene.